Bene, partiamo per cui, come abbiamo detto, da un fatto di cronaca, in particolare da quello che sta succedendo in Francia in questi ultimi giorni. Come già detto nell'introduzione alla puntata, le proteste si sono spostate, sembrano essersi in parte spostate dalle piazze delle città verso i grandi stabilimenti petrolchimici che ci sono in Francia. Appunto di ieri la notizia che su 8 raffinerie, le uniche 8 raffinerie francesi, ben 6 risultavano bloccate. Invece notizia molto più fresca, quelle che arrivano questa mattina. Pare che infatti la polizia all'alba si sia attivata per sgomberare le barricate che c'erano all'entrata della raffineria di Fos-sur-Mer, che è questa raffineria che si trova poco distante da Marsiglia, una raffineria esso. La polizia ha trovato molta difficoltà a riuscire a entrare all'interno dello stabilimento, infatti ha impiegato circa 2 ore. I rappresentanti della CGT, sindacato che ha indetto queste blocchi, giornate, sì. Questi blocchi, lamenta appunto dei feriti tra lavoratori e delegati sindacali. Nonostante questo, le agitazioni stanno continuando anche stamattina. Le notizie chiaramente che vi diamo sono frammentarie, le abbiamo recuperate da qualche sito di informazione mainstream. Comunque pare ci siano diversi rallentamenti in alcuni punti strategici della circolazione stradale, rallentamenti fatti dai camionisti appunto a bordo dei loro camion, soprattutto nella zona vicino a Parigi. Invece nella zona di Nantes pare che ci siano dei blocchi ad alcuni accessi a un porto lì vicino e appunto sempre blocchi a una raffineria che si trova sempre poco distante dalla città. A Le Havre, che è questa cittadina che si trova nel nord della Francia, oltre a dei rallentamenti in strada fatti da camionisti e da portuali, lavoratori dei magazzini del porto, c'è anche il totale blocco dei lavori della raffineria. Raffinerie che appunto su 5 della total che ci sono in Francia, 2 stamattina risultano ancora parzialmente bloccate. Oltre a questo si teme, chiaramente lo teme Valls, il blocco delle reti dei trasporti pubblici, che appunto vari sindacati hanno indetto sempre per questi giorni una giornata di sciopero totale.
Sì, forse anche un sciopero previsti dei ferrovieri in questi giorni, se non sbaglio. Quindi insomma assistiamo a una discesa in campo più dura, mi sembra, di alcuni settori strategici del lavoro in Francia. Il contesto naturalmente è sempre quello della contestazione alla loi travail, che insomma va avanti ormai da 2 mesi e mezzo, ma che si era espressa in questi ultimi mesi appunto più che altro nelle piazze. Aveva visto protagonisti sia la mobilitazione sindacale, che rappresenta probabilmente l'ossatura più di massa, di numero, e poi con un protagonismo importantissimo dei giovani, dei liceali, insomma anche dei compagni di pezzi di movimento. Abbiamo visto quindi in questi ultimi giorni la protesta si è spostata anche nel settore più industriale, le raffinerie bloccate, come già era successo anche nel 2010. Allora era la contestazione contro la riforma delle pensioni. Anche in quel caso lì proprio i blocchi alle raffinerie era stato uno dei momenti anche più intensi, proprio per l'importanza strategica di questi siti, proprio perché il blocco delle raffinerie, quindi dei rifornimenti di carburante, hanno potenzialmente anche fattualmente direi, certo, un'importanza un peso sull'economia, su alcuni settori, come pensiamo quello dei trasporti e più in generale, che è lo che sarà il centro della puntata di oggi, proprio della logistica.
Certo, infatti, sempre per dare qualche numero, pare che ieri 1500 stazioni di rifornimento di carburante su le 12.000 presenti in territorio francese siano state chiuse per mancanza di rifornimenti. Se, appunto, come abbiamo appena detto, il petrolchimico è un settore fondamentale per tutto quello che poi riguarda la logistica. Tant'è che Valls ha fatto delle dichiarazioni ieri che erano, che diciamo così, adesso possiamo leggere come premonitorie rispetto a questo intervento che è stato fatto questa mattina in questa raffineria Esso a Fos-sur-Mer, in cui tra le altre cose diceva che è inaccettabile che i lavoratori, per diciamo così, far togliere questa legge dal, non far votare questa legge dal Parlamento, blocchino il paese. E appunto contro questi interventi, insomma,
sì, si è schierata subito la forza in maniera assolutamente decisa. Chiaramente è un segno di quanto invece siano nodi strategici e assolutamente sensibili per cercare di mettere in ginocchio l'economia e quindi costringere la controparte a ritirare questa contestatissima legge. Questo di riflesso quindi ci indica l'importanza di questi settori, il settore produttivo in generale, che finalmente scende in mobilitazione dura, in blocco. Forse l'unica chiave per cercare di sbloccare un po' la situazione, immagino, anche di questa contestazione alla legge sul lavoro, ma che ci traghetta quindi, come dicevamo, verso l'argomento che già vi avevamo preparato, forse anche un po' a prescindere dai fatti delle ultime ore, ma che casca assolutamente a fagiolo, e cioè appunto la questione della logistica, del settore importantissimo per l'economia globale attuale, dello spostamento, dello stoccaggio, dell'immagazzinamento delle merci, del loro trasporto. Vero e proprio perno fondamentale dell'economia just in time che domina diversi settori ormai produttivi. E di lotte nella logistica ne sappiamo qualcosa anche noi dalle nostre parti, insomma il ruolo anche logistico dell'Italia lo vedremo magari anche più nel corso della puntata. Settori della logistica attraversate negli ultimi anni da importantissime lotte dei lavoratori delle cooperative appunto impiegati in questo settore, in alcune zone in particolare del centro nord Italia, e insomma lotte che sono tornate anche in queste ultime settimane. Così.
Sì, infatti, sempre per avere, diciamo così, un riferimento attuale abbastanza vicino agli ultimi tempi, il 16 maggio, per cui settimana scorsa, i lavoratori di un magazzino della Bormioli di Fidenza ancora una volta sono tornati assieme al sindacato Sicobas, sono tornati in strada, in particolare appunto davanti a questo magazzino, per fare un picchetto contro le condizioni contrattuali lavorative a cui sono stati sottoposti dopo la firma appunto di questo nuovo contratto da parte dei sindacalisti confederali, contratto che è stato rifiutato fin da subito dai Sicobas e che ha portato al licenziamento abbastanza in tronco di 23, se non sbaglio, lavoratori. Appunto, come era già capitato, se non ricordo male, a febbraio, anche il 16 maggio sono ritornati davanti ai cancelli della Bormioli a Fidenza, e ancora una volta la polizia, appunto, come era anche qui capitato a febbraio scorso, li ha caricati.
Caricato sgomberando violentemente, sì, il picchetto, insomma. Reazioni anche abbastanza estreme o comunque che di conflitto acceso in questi anni, il perché ancora una volta il conflitto si esprime in maniera così dura, e dato proprio a nostro avviso dall'importanza di questo settore anche nell'economia del nostro paese. Quindi per approfondire un po' di che cosa parliamo quando parliamo di logistica nell'economia globale attuale, come si è trasformato e sviluppato questo settore, come ha raggiunto l'importanza strategica che ha attualmente a partire dal secondo dopoguerra in poi, come si è trasformato, come si è sviluppato, qual è la situazione attuale di questo settore anche all'interno del nostro paese. Questi saranno gli argomenti al centro delle prossime riflessioni, delle prossime letture che vi proponiamo in questa puntata di Cattivi Pensieri. Quindi non potete far altro che rimanere sintonizzati qua sui 105.250 di Blackout. Buon ascolto. Secondo un'interessante osservazione di Thomas Reifer, oggi probabilmente Marx comincerebbe il Capitale sottolineando come la ricchezza delle nazioni contemporanee appaia sempre più come un'immensa collezione di container. Anche se si può obiettare che un container e una merce fanno parte di due categorie concettuali diverse, questa affermazione provocatoria è molto rilevatrice in quanto evidenzia l'importanza della logistica non solo in quanto industria, ma in quanto prospettiva per comprendere il capitalismo contemporaneo. In primo luogo, la logistica è un settore industriale o di mercato specializzato nello spostamento di cose che è cresciuto in importanza e che costituisce in quanto tale un oggetto di ricerca affascinante. In secondo luogo, la logistica è diventata in qualche modo una logica o un dispositivo in senso foucaultiano che è andato oltre il suo settore in senso stretto e che fonda il capitalismo contemporaneo. Quest'ultimo può essere compreso quindi come un capitalismo di catena di distribuzione. La logistica può servire come una sorta di prisma che ci aiuta a comprendere in maniera critica la trasformazione in corso dell'economia globale. Questo senza tuttavia affermare che essa costituisca o dovrebbe costituire l'unica prospettiva possibile.
Gli sviluppi della logistica o del trasporto dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati spesso denominati rivoluzione logistica, secondo alcuni studiosi la rivoluzione più sottovalutata del XX secolo. L'espressione rivoluzione logistica vuole descrivere il modo in cui il settore è drammaticamente cambiato dopo la Seconda Guerra Mondiale, diventando a tutti gli effetti il centro di un nuovo regime di accumulazione globalizzata. Ci sono molti modi di raccontare la storia della rivoluzione logistica, per esempio a partire dal modo in cui il pensiero manageriale, concentrato soprattutto sulla produzione, abbia evoluto verso la gestione di tutta la catena di approvvigionamento, ivi incluso la progettazione ed il controllo, il trasporto e lo stoccaggio, le vendite, la riprogettazione ed il nuovo comando, oppure illustrando il modo in cui la logistica si è allo stesso tempo trasformata in una disciplina accademica. Ma forse conviene concentrarsi su un oggetto tecnologico che incarna forse meglio di ogni altro l'avvento della logistica moderna, il container. L'attuale sistema di container ha le sue origini negli Stati Uniti. Nell'ottobre del 1957 il primo portacontainer salpa dal porto di Newark, New Jersey, diretto a sud di Miami, carico di grosse scatole d'acciaio standardizzate ai fini del trasporto intermondiale e sviluppate da due imprenditori logistici, Marco McLean e Roy Fruerhoff. Era da più di 100 anni che esistevano dei sistemi di contenitori e che venivano fatti dei tentativi di standardizzazione, ma fu il sistema dei container che mise radici, se non altro in ragione del fatto che venne adottato dall'esercito americano al fine di rispondere alle necessità logistiche della guerra del Vietnam. Questo modello di contenitore si riduceva ad una scatola di acciaio impilabile che poteva essere trasferita per mezzo di speciali gru dai treni o dai camion sulle navi. Questa scatola diede però inizio ad un cambiamento spettacolare. Permise non solo di economizzare molto tempo e molto spazio richiesti per caricare e scaricare in ciascun porto, ma consentì anche di fare a meno di un enorme numero di lavoratori portuali. In tutto il mondo i sindacati tentarono di opporsi a questo processo. Nel 1980 il Sindacato Internazionale degli Scaricatori difese davanti alla Corte Suprema ciò che considerava come un suo diritto, scaricare merci sulle banchine. Naturalmente non ci riuscì.
Al giorno d'oggi la circolazione globale delle merci si basa sul container marittimo standardizzato. Il 90% delle merci d'esportazione circola in container. L'unità standard è l'EVP, equivalente a circa 6 metri. Walmart, colosso della distribuzione, importa circa 700.000 EVP ogni anno, ovvero, detto in altri termini, circa 30.000 tonnellate di merci al giorno. Un grande porto come Amburgo o Rotterdam gestisce ogni giorno più di 25.000 di questi container. Questa industria genera degli enormi profitti. Ad esempio, un porto come Amburgo nel 2014 ha prodotto un valore aggiunto lordo di 20 miliardi di euro. L'impresa di contenitori danese Maersk rappresenta da solo circa il 20% del PIL della Danimarca. Questa industria opera con più di 600 navi per una capacità totale di 2,6 milioni di EVP e dispone di uffici in più di 100 paesi utilizzando un numero enorme di dipendenti. Malgrado il suo statuto di gigantesca impresa multinazionale, rimane sconosciuta, come lo sono molte delle imprese logistiche. Nonostante il fatto che coprano numerosi spazi, le operazioni e le infrastrutture logistiche sono molto raramente note alla maggior parte delle persone. Anche se l'avvento della logistica non può essere spiegato a partire dal solo container, questo ha giocato un ruolo immenso. Il potere combinato della standardizzazione e dell'intermodalità ha sbaragliato il lavoro sulle banchine e ha permesso enormi risparmi di costi e di tempi ed un'accelerazione massiccia della circolazione. In questo modo il container e la sua infrastruttura globale costituiscono dei presupposti della globalizzazione così come noi oggi la conosciamo. L'osservazione della tecnologia e dell'infrastruttura ci può aiutare a comprendere che cosa c'è in gioco nel capitalismo globale. Oppure, per parlare come Marx, mentre il capitale tende, da una parte, necessariamente ad abbattere ogni barriera spaziale che si oppone alla circolazione, vale a dire allo scambio, e a conquistare tutta la terra come suo mercato, dall'altra parte tende a annientare lo spazio per mezzo del tempo, cioè a dire a ridurre al minimo il tempo che comporta il movimento da un luogo ad un altro. Più il capitale è sviluppato, più esso ricerca allo stesso tempo un'ancora più grande estensione spaziale del mercato ed un maggior annullamento dello spazio per mezzo del tempo.
Le conseguenze della rivoluzione logistica sono spettacolari e troppo varie per poter essere discusse approfonditamente qui. Bisogna però, quantomeno, menzionare due dimensioni. La prima è il trasferimento del potere dai produttori ai venditori. La società Walmart costituisce l'esempio più lampante. Il suo potere di mercato deriva in gran parte dal fatto che non solo è un gigante della logistica, ma dal fatto che forse beneficia anche dell'orientamento logistico della sua strategia. La sua pianificazione spaziale è organizzata intorno ai suoi centri di distribuzione, il suo innovativo management informatizzato dell'inventario ed il suo modo di configurare tutto al fine di accelerare la circolazione dei beni e di minimizzare i costi di magazzinaggio costituiscono dei fattori decisivi che fanno di Walmart una delle più grandi aziende del mondo. La seconda dimensione attiene all'evoluzione del modo in cui il capitale considera la logistica. Concepita inizialmente nei termini di una minimizzazione dei costi di post-produzione, diventa un settore dove possono essere generati enormi profitti. La riconcettualizzazione del trasporto, la sua evoluzione da processo post-produzione in cui i costi devono essere ridotti al massimo, ad integrazione della produzione, della circolazione e, in maniera crescente, del consumo, si rivela centrale per la rivoluzione logistica. Questo porta ad una confusione nella distinzione fra produzione e circolazione, manifattura e trasporto o realizzazione e circolazione. Oggi le merci vengono sempre più prodotte su tutta l'estensione dello spazio logistico piuttosto che in un solo luogo. Questa tendenza si esprime in modelli come quello della produzione just in time, ovvero la logistica diventa sempre più un presupposto comprensivo ad un momento della produzione.
Quando si tratta di logistica è assai facile dimenticare il lavoro, in particolare se ci si lascia affascinare dalle sue infrastrutture e dalle sue gigantesche tecnologie. La quantità di lavoro morto incorporato nel capitale costante, come le gru, le navi, i porti e i container, sembrano ridurre a un nano il lavoro vivente. Tuttavia, come tutti sappiamo, il capitale non può vivere senza sfruttare il lavoro umano e nella logistica il lavoro rimane un fattore importantissimo. Ad esempio, il colosso UPS impiega 395.000 persone, che sono quasi quante ne impiega l'esercito americano. In ultima analisi, la logistica contemporanea incarna sicuramente l'illusione per cui il capitale potrebbe esistere senza il lavoro, ma così non può essere e non lo sarà mai. Il container, così come l'algoritmo, costituiscono delle innovazioni tecnologiche che esercitano sul lavoro e sul lavoro organizzato un'enorme pressione. Le innovazioni tecnologiche al servizio delle infrastrutture logistiche del capitale non producono soltanto un'immagine materiale della configurazione contemporanea della lotta di classe, ma sono anche un'espressione delle passate vittorie del capitale. Il container, in particolare, ha causato un'enorme perdita di posti di lavoro e ha schiacciato i sindacati più militanti negli Stati Uniti. Nel caso della digitalizzazione, sorprende vedere come l'organizzazione algoritmica della logistica intensifichi il controllo dei lavoratori individuali. Gli autisti della UPS vedono tutti i loro spostamenti tracciati da una moltitudine di sensori collocati proprio sui loro camion per le consegne e vengono messi in concorrenza gli uni con gli altri. Ciascun movimento, ogni pausa, può essere scrutato. I lavoratori dei magazzini di Amazon lavorano equipaggiati con un'apparecchiatura portatile che li guida attraverso il magazzino. Questo dispositivo traccia ogni passo e può far partire un allarme presso i leader di equipe nel caso che un lavoratore rimanga inattivo per un periodo prolungato di tempo. Ci sono degli obiettivi quotidiani e degli standard da raggiungere, il tutto controllato e organizzato da un programma. Questi sono soltanto due degli esempi di tecnologia digitale utilizzata per accelerare la circolazione e sfruttare in maniera più efficace il lavoro vivente. L'ottimizzazione del processo di lavoro informatizzato produce un sistema di sorveglianza in tempo reale e lo organizza attraverso diverse forme di riferimento, di procedure operazionali standardizzate, di obiettivi e di meccanismo istantanea di feedback informatico.
La circolazione ininterrotta e trasparente può forse essere il fine della logistica, ma si tratta più di un'illusione produttiva che di una realtà. Vi è una moltitudine di mancanze, di funzionamenti, ostacoli e numerose forme di differenza che fanno sì che la logistica globale sia tutto tranne che una macchina che funziona in maniera ininterrotta. L'attività della logistica non è la produzione di uno spazio globale liscio. Il suo obiettivo non è di eliminare le differenze, ma è quello di operare per mezzo di tali differenze, di costruire dei passaggi e delle connessioni in un mondo sempre più frammentato. I fossati, le divergenze, i conflitti e gli incontri, così come le frontiere, sono intese non in quanto ostacoli, ma come dei parametri a partire dai quali si possono generare dei guadagni di efficacia. Di conseguenza, la produzione dello spazio per mezzo della circolazione logistica globale delle merci evolve e si frammenta in permanenza e viene costantemente attraversato da contraddizioni, sia interne che esterne alla relazione capitalista. La più importante di queste contraddizioni, quella tra capitale e lavoro, recentemente ha riguadagnato molta visibilità. Negli ultimi anni il settore logistico è stato infatti colpito da un'ondata di conflitti operai. Dal blocco del porto di Auckland si può affermare che si sia trattato del momento più alto di tutto il movimento Occupy, ad Hong Kong o Valparaiso. In Europa può essere menzionata la lotta dei lavoratori di Amazon in Germania, Polonia o Francia, o le lotte potenti dei lavoratori migranti della logistica nel nord Italia.
Let's do it.